Se la storia volta pagina. La caduta di Kabul, un evento epocale che rappresenta una svolta nella storia come lo fu il crollo del muro di Berlino. Domenico Gallo, 3 settembre 2021. La caduta di Kabul e la fuga degli Stati Uniti e dei loro alleati dal 31 agosto 2021, un evento che ha un valore simbolico epocale paragonabile soltanto al crollo del muro di Berlino il 9 novembre 1989. Del 1989 segna la fine del mondo bipolare, del confronto politico, strategico e militare fra le due superpotenze uscite vincitrici dalla seconda guerra mondiale che aveva congelato le nazioni nella morsa della guerra fredda. Come ha scritto Raniero Lavalle, invece il fallimento della risposta alla caduta del comunismo e del bipolare e segna la fine del nuovo ordine globale. Ne esce sconfitta la pretesa di sostituirsi al socialismo scomparso instaurando un unico dominio su un mondo ridotto alla propria misura e finisce il sogno degli Stati Uniti di dar corso a un nuovo secolo americano. Del muro di Berlino non fu una sconfitta militare ma il frutto di una decisione della politica che si era resa conto di quel mondo bipolare con le sue divisioni artificiali sostenute solo dalla forza. Come non frutto di una sconfitta militare ma della consapevolezza che non possibile garantire l'internazionale attraverso la supremazia delle armi della superpotenza occidentale. Verso la fine degli anni 80 del secolo scorso con la perestroica era stato avviato uno straordinario processo di rinnovamento delle relazioni internazionali che aveva conseguito risultati importanti ponendo fine alla guerra fredda e al confronto politico-militare basato sul del terrore. Anche se il blocco sovietico era più debole di quello occidentale, importante sottolineare che il sovietico non per stravolto dalla pressione ma per unilateralmente decise di deporre le armi, di uscire dal gioco della reciprocità violenta con gli Stati Uniti varando la teoria della rinuncia della forza e persino della non violenza. Si veda la dichiarazione comune Gorbaciov-Gandhi del 27/11/1986 in bozze 87,1. Di conseguenza 1989 fu interpretato come una nuova per caratterizzata dal disarmo, dal prevalere della logica dei diritti e dei popoli, della collaborazione internazionale attraverso il rilancio delle potenzialità e del ruolo delle Nazioni Unite che finalmente scongelate giocarono un ruolo decisivo per la risoluzione pacifica di annosi conflitti come quelli relativi alla Namibia e alla Cambogia. Insomma, fra il 1989 e il 1990 si verifica una situazione per certi versi simile a quella che, sul finire della Seconda Guerra Mondiale, aveva balenato delle Nazioni Unite e aveva prodotto, con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un mondo nuovo, sul delle enormi potenzialità di liberazione annunziate dallo smantellamento del muro di Berlino e dalla fine della guerra fredda sorse il problema di ripensare la struttura del mondo e quindi di porre le fondamenta di un nuovo ordine mondiale. Purtroppo una nuova era d'Urdmatin. In quel momento cruciale della storia gli architetti del mondiale decisero di rilanciare con rinnovato vigore la politica di potenza per impedire che il nuovo corso delle relazioni internazionali potesse attecchire e introdurre le novità rivoluzionarie che annunziava. Gli eventi dell'89 sono stati interpretati nel senso che aveva vinto la terza guerra mondiale per la sua superiorità economica e militare. La lezione che ne è stata tratta fu che da un ordine bipolare si potesse passare a un mondo dominato da una sola potenza capace di regolare l'internazionale in conformità ai propri interessi grazie alla forza superiore delle sue armi. Dalle tenebre della guerra fredda occorreva un evento capace di rilanciare la politica di potenza delegittimata dalla rinuncia unilaterale al dominio praticata dal blocco e restaurare un unico impero. Fu offerta su un piatto dal gioco di una subpotenza regionale che il 2 agosto 1990 invase il Kuwait rompendo il fronte della pace. Il 3 agosto il presidente degli Stati Uniti e i suoi collaboratori decisero che il militare sarebbe stata la soluzione alla crisi e nel settembre George Bush annunzì dinanzi al Congresso un ordine internazionale imperniato sulla capacità degli Stati Uniti di intervenire in tutte le aree di crisi per imporre le soluzioni più convenienti agli interessi occidentali. Di qui lo sviluppo di nuovi modelli di difesa imposti attraverso la NATO anche agli alleati occidentali, di nuove strategie militari sperimentate attraverso la prima e la seconda guerra del Golfo, attraverso il della NATO alla Jugoslavia per imporre il nei Balcani e il militare in Afghanistan, iniziato il 7 ottobre 2001 e terminato ingloriosamente il 31 agosto di quest'anno. In questi trent'anni si sono accumulati una serie di fallimenti. Cresciuto il caos e la violenza, i conflitti annosi si sono incancreniti, sono sorti nuovi conflitti, mentre la catastrofe ecologica avanzava inesorabilmente. Adesso finalmente abbiamo constatato che il mondiale non può essere assicurato unilateralmente dalla potenza egemone dell'infinita e se ne apre un. Adesso ritornata di attualità quella concezione del mondiale fondata sul rilancio del ruolo universalistico delle Nazioni Unite che già nel 1987 Shevardnadze aveva prefigurato nel suo discorso alla 42esima sessione del generale del Inbozze 1987, 4/5.